Mi ricordo ancora i pomeriggi di studio a casa. Facevo un sacco di fatica a concentrarmi. La mia mente vagava e mi distraevo facilmente. Il rumore della televisione che arrivava dalla cucina, i rumori che arrivavano dal cortile, gli oggetti sulla scrivania, tutto catturava la mia attenzione, tranne la pagina del libro che dovevo leggere e studiare. All'università ho iniziato a cambiare ambiente e le cose andavano un po' meglio. Le biblioteche erano le mie preferite, le biblioteche dell'università, le biblioteche del paese, luoghi silenziosi che conciliavano la mia lettura. Per un po' ho frequentato anche le sale studio universitarie. Troppa gente, ragazzi, ragazze, troppa confusione, non facevano per me. Preferivo le biblioteche. Oggi dedico allo studio sempre lo stesso momento della giornata, alle 5:30 del mattino, più o meno tutte le mattine. Mi metto in cucina e riesco ad essere molto produttivo. Mi concentro e scrivo molte delle cose che vi racconto in questo podcast. L'ideale sarebbe proprio poter studiare in una biblioteca alle 5:30 del mattino, ma dubito che ne esista una che apra così presto. Però la mia memoria in questa situazione funziona meglio e oggi so il perché. Sigla! Benvenuti a Scuola Efficace, il progetto divulgativo che condivide le teorie dell'apprendimento con insegnanti, studenti e famiglie che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Scuola Efficace, la scuola per chi vive la scuola. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast di Scuola Efficace, un progetto dedicato agli insegnanti che ogni giorno lavorano per rendere la scuola un luogo di crescita, di ispirazione e di arricchimento personale per i nostri studenti, dove io, Davide Gelati, autore e conduttore, esploro insieme a voi le teorie dell'apprendimento e le trasformo in idee, in consigli pratici da portare in classe domani mattina per migliorare la didattica e costruire quella collaborazione sana che noi insegnanti cerchiamo sempre con le famiglie e i genitori dei nostri studenti. Perché una scuola efficace è la scuola che cambia la scuola. Oggi cambiamo la scuola imparando come funziona la memoria, o meglio, le nostre memorie, perché si parla di memorie. E che cosa possiamo fare in classe per sfruttare al meglio questa nostra capacità straordinaria di ricordare, gestire e organizzare e richiamare le informazioni che impariamo, che studiamo e che risiedono nella nostra testa. E noi insegnanti sappiamo quanto sia difficile aiutare i nostri studenti a memorizzare i concetti importanti. E allora partiamo subito. Prima di addentrarci nell'analisi delle varie memorie che possiamo utilizzare, io vorrei fare una precisazione. Vorrei distinguere i due termini. Oggi parleremo di memoria, che è una capacità della mente, e che dobbiamo distinguere dal cervello. Incominciamo a fare questa distinzione. Per cervello intendiamo l'organo, quella massa spugnosa e gelatinosa che ci ritroviamo tutti nella nostra testa all'interno della scatola cranica. Invece la mente è quella sovrastruttura che coordina cervello e corpo, che analizza tutti i segnali che provengono dall'esterno e li organizza in pensieri, riflessioni, risposte e azioni. Ecco, questa è la mente. E compito, scopo della nostra mente è tenerci in vita il più a lungo possibile. Punto. La nostra mente cerca sempre la risposta, la reazione migliore rispetto alla situazione ambientale. E per organizzare queste risposte ha bisogno di tutte le informazioni che cattura dall'ambiente esterno. Per esempio, questo frutto è amaro, è meglio non mangiarlo più. Quel terreno è ripido e scivoloso, mi aggrappo a qualcosa altrimenti rischio di cadere. Quella persona ha un atteggiamento minaccioso nei miei confronti, perché urla e sbraita. Mi metto sulla difensiva, pronto a reagire, e non gli do tutta questa confidenza. Ecco, tutte queste reazioni ci vengono suggerite dalla nostra mente fin dalla notte dei tempi. E la nostra mente, per poter accedere a queste informazioni, si dota di diversi tipi di memoria, che adesso proverò ad analizzare insieme a voi. La prima memoria che noi, con cui noi ci troviamo a lavorare, è quella che cattura tutte le informazioni a cui noi veniamo esposti, tutte le sensazioni che ci arrivano dall'ambiente esterno, si chiama appunto memoria a breve termine. Ed è proprio un filtro tra noi e il mondo. Cattura tutto quello che ci succede, la macchina che sta passando, la foglia dall'albero che cade, il treno che passa, la macchina che suona, il cane che abbaia, il rumore del vicino che rientra in casa. Tutte queste informazioni servono alla nostra mente per rimanere sempre connessa con l'ambiente circostante. La memoria a breve termine osserva l'ambiente e cerca di cogliere tutti quei segnali che ritiene importanti. Ora, la memoria a breve termine è quella appunto che ci tiene vigili rispetto al contesto che stiamo vivendo in quel momento. Pensate un po', è talmente importante questa memoria a breve termine che se un bambino vive in una famiglia disfunzionale, dove magari i genitori litigano, magari dove c'è sempre tanta confusione, ci sono situazioni di tensione, la sua memoria a breve termine è allenata a stare sempre allerta. E beh, non potrebbe essere diversamente. E questo tipo di bambini hanno poi difficoltà di apprendimento, perché arrivati a scuola, dove è necessario concentrarsi e mantenere l'attenzione su un'operazione, una serie di operazioni per un periodo di tempo più o meno prolungato, questi bambini fanno difficoltà, fanno grossa difficoltà, manifesteranno problemi di apprendimento se non opportunamente supportati. Per cui vedete che la memoria a breve termine è una memoria ancestrale, sempre vigile e sempre attenta a quello che succede. Quando la memoria a breve termine ci suggerisce un'informazione, una situazione che merita un'analisi più approfondita, allora passiamo a un livello diverso di memoria. Le informazioni che passano nella memoria a breve termine non vengono conservate. Noi veniamo esposti a milioni, forse miliardi di informazioni tutti i giorni che vengono poi tralasciate, dimenticate. Ci concentriamo solo sulle informazioni che riteniamo che richiedano la nostra attenzione, e a quel punto il lavoro passa a un altro tipo di memoria, proprio la memoria di lavoro. Questo tipo di memoria cerca di dare delle risposte sulla base delle informazioni che arrivano dall'ambiente, recuperando e organizzando queste risposte grazie alle informazioni che sono contenute in un terzo tipo di memoria, che è la memoria a lungo termine. Il problema con la memoria di lavoro è che ha una capacità limitata. Facciamo un esempio. Io mi trovo in classe, l'insegnante mi sta spiegando un concetto, mettiamo di matematica, e io viene chiesto un calcolo complesso, mettiamo un'espressione. La mia memoria di lavoro a quel punto è molto sollecitata. Perché? Perché deve conservare, deve tenere a mente come si svolge il processo e deve tenere a mente tutte quelle informazioni di supporto che servono per completare l'azione, per completare il task che viene richiesto. Se non ci sono degli automatismi, tipo sapere a memoria le tabelline, quindi facilitare le capacità di calcolo, a un certo punto la capacità della memoria di lavoro, cioè la quantità di informazioni che la memoria di lavoro può trattenere mentre sta appunto cercando di risolvere un problema, un esercizio, si esaurirà e quindi andrà in sovraccarico, quello che si chiama il sovraccarico cognitivo, e non riuscirà più a svolgere l'azione, comunque si perderà dei pezzi. Questo è il motivo principalmente per cui il nostro cervello ha bisogno di concentrarsi su una cosa alla volta e non è affatto multitasking. Multitasking è un mito. La memoria di lavoro è una memoria cosciente, consapevole. Noi decidiamo di porre attenzione su un determinato aspetto e che combina le informazioni con la memoria a lungo termine, che è, diciamo, il nostro archivio. Nella memoria a lungo termine sono conservate tutte quelle informazioni che noi in qualche modo, che il nostro cervello in qualche modo ritiene utile. La memoria a lungo termine ha potenzialmente una capacità limitata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se le informazioni risiedono nella memoria a lungo termine sotto forma di ricordi, queste possono essere recuperate quando la memoria di lavoro lo richiede. Per cui mettiamo il caso che mi trovo in piazza Giulio Cesare. Come farò a ricordarmi il nome di quella piazza? Beh, recuperando l'informazione di Giulio Cesare all'interno della mia memoria a lungo termine e collegando queste due informazioni, cioè il nome della piazza con Giulio Cesare, all'interno della mia memoria. I ricordi all'interno della memoria a lungo termine vanno recuperati e esercitati, perché altrimenti si perdono, la nostra mente fa spazio. Se noi, però, la bella notizia, ripetiamo tante volte un'informazione, anche un'abilità, un'azione, questa si radica nella nostra memoria a lungo termine e sarà molto difficile scordarcela. Voi pensate all'esempio di andare in bicicletta. Da bambini abbiamo imparato ad andare in bicicletta, siamo andati talmente tanto che a un certo punto il gesto di salire su una bicicletta, anche dopo molto tempo che non la utilizziamo, diventa quasi automatico. Come guidare la macchina, che, ripeto, è un'azione molto complessa, voi pensate a tutte le cose che dobbiamo fare quando guidiamo la macchina, e beh, la nostra memoria riesce a ricordarsi tutti i gesti e a coordinare tutte le azioni, tutti i segnali che deve recepire e utilizzare e le risposte che deve dare in base al traffico quasi automaticamente. Per cui la capacità della memoria di lavoro di organizzare una risposta rispetto a una richiesta e recuperare nell'organizzare questa risposta i ricordi dalla memoria a lungo termine è straordinaria. La memoria a lungo termine va sollecitata periodicamente per rinforzare questi ricordi. E arriviamo quindi alla sintesi prima della rubrica in classe. Abbiamo detto in questo episodio che la nostra memoria è organizzata in base alle sue funzioni. Abbiamo una memoria a breve termine, che è una memoria vigile, che osserva e che è il nostro filtro rispetto all'ambiente esterno. Osserva e sta attenta a tutto quello che succede, in cerca di informazioni e di segnali che possono essere importanti per noi. La memoria di lavoro è invece quella che richiede tutta la nostra attenzione, la concentrazione per svolgere un esercizio, un compito e per dare una risposta a queste domande, a queste sollecitazioni, recupera i ricordi e le informazioni che sono archiviati all'interno di una memoria dalla capacità potenzialmente limitata, che è la memoria a lungo termine. I ricordi all'interno della memoria a lungo termine vanno recuperati periodicamente e sollecitati in maniera tale che questi si sedimentino e ci permettano di dare delle risposte quasi in automatico. Allora, che cosa dobbiamo fare noi insegnanti in classe con queste informazioni sulla memoria? Ecco qua alcuni consigli. Allora, il primo consiglio è quello, visto che la classe è un luogo dove si sollecita molto la memoria di lavoro e la memoria a lungo termine, dobbiamo in qualche modo rilassare, in qualche modo disinnescare la memoria a breve termine. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo sforzarci e imporci di far lavorare i nostri studenti in un ambiente sicuro, in un ambiente tranquillo, in un ambiente dove gli studenti non debbano preoccuparsi di quello che succede. Quindi qui dobbiamo attivare delle strategie di gestione del comportamento, perché altrimenti la memoria a breve termine prende il sopravvento e sarà sempre lì, vigile, attenta, e non potrà permettersi di concentrare tutta la sua attenzione sulla memoria di lavoro. Quindi voi immaginate quanto può essere stressante per uno dover essere riconcentrato a fare un esercizio e doversi preoccupare del compagno dall'altra parte della classe che gli tira le pallette di carta. Non si può lavorare così, per cui curare l'ambiente. Poi cercare nelle spiegazioni, nei ritmi di lavoro, nella qualità del lavoro che noi proponiamo ai nostri studenti, di frazionare il lavoro per non appesantire la memoria di lavoro, che abbiamo detto ha una capacità limitata. Non diamo tutto insieme, non diamo troppe informazioni, piuttosto dividiamo gli esercizi in due parti. Facciamo fare prima una prima parte, ci concentriamo e facciamo in modo che tutti gli studenti si concentrino su alcune procedure, controlliamo e poi passiamo alla seconda parte. Quindi dividere il compito, un compito complesso, in più azioni, in maniera tale da non appesantire troppo la memoria di lavoro, e utilizzare anche i materiali di supporto, cioè dare degli schemi, dare delle mappe, dare le informazioni, le regole, così a vista, non pretendere in fase di esercizio che uno studente si ricordi tutte le regole, gliele facciamo tenere davanti e gli chiediamo di applicarle. Poi sollecitare la memoria a lungo termine, quindi fare delle domande periodicamente di ripasso: ma l'altra volta abbiamo fatto questo argomento, chi è che mi sa rispondere? Alziamo la mano. E sono tutte strategie queste che aiutano gli studenti a recuperare, rinforzare i ricordi e le informazioni che per noi sono importanti. Ecco, questi sono i consigli che io mi sento di suggerirvi da applicare subito. Questi si possono applicare subito. Chiaramente queste tecniche di istruzione prima le applichiamo, prima le affiniamo, e poi via via entreranno a far parte della nostra routine di insegnamento e della routine di lavoro degli studenti. Quindi si chiude qui questo episodio di Scuola Efficace. Io però, prima di chiudere, vi ricordo di commentare questo episodio sul canale Telegram t.me/scuolaefficace. Vi potete iscrivere andando sull'applicazione Telegram, lì trovate gli episodi, potete scrivere i commenti. E poi iscrivetevi sulle piattaforme dove ascoltate questo podcast, iscrivetevi su Spotify, mettete 5 stelle, valutate, fate crescere il progetto, aiutatemi a far crescere il progetto. E parlatene con tutte le persone interessate, con colleghi, insegnanti, con famiglie, con studenti, perché è importante condividere e quindi diminuire il divario che c'è tra la teoria dell'apprendimento e la pratica didattica quotidiana. Poi potete ritrovare questo episodio e tutti gli altri episodi, tutti i miei contenuti, sulla mia casa digitale scuolaefficace.com, e vi invito anche a condividere sui social questo e gli altri episodi. Potete anche visitare il canale YouTube @DavideGelati. Bene, per oggi è proprio tutto, io vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo la prossima volta qui su Scuola Efficace, la scuola dove l'apprendimento è scienza. Ciao, alla prossima!